Vi dico il programma che si impone leggendo il testo. Stasera iniziamo il capitolo secondo, ma lo dividiamo in due parti perché è il cuore della lettera pastorale. Le citazioni abbondano, sono dalla Evangelii Gaudium. Il nostro Vescovo ha riscritto citandola la Evangelii Gaudium. Quindi siamo proprio dentro un cammino della Chiesa. Quelli che sono i punti, sul testo li potete vedere bene dal 15 in poi, dal paragrafo 15 in poi. E mi pare di poter dire con tranquillità che non solo siamo al centro, ma che ci viene detto qualche cosa di abbastanza nuovo. Se ricordate, già dicevamo che la Evangelii Gaudium è stata difficile da leggere. Rifiutata, no, è un termine eccessivo, ma la Chiesa non l'ha letta. Si sono succeduti i sinodi riguardanti la evangelizzazione, ma questo era l'inizio di tutti i sinodi. C'è stato veramente un cortocircuito, qualche cosa che non ha filato. Il motivo lo lasciamo, ma il nostro compito è di accorgerci come il nostro Vescovo riparta dall'Evangelii Gaudium e ci dice due, tre cose essenziali, perché il problema è la evangelizzazione. Una lettera pastorale, un Vescovo la scrive per riunire le forze, organizzare le forze, alimentare le forze in ordine all'annuncio cristiano. Non c'è niente di straordinario in questo. Una lettera pastorale pensata come organizzazione non ha senso. È un invito ad essere discepoli. Sappiamo bene come questo discorso sia essenziale nel Vangelo. Tra l'altro, mi sembrava anche bello ricordarvi con gioia che sono 2 o 3 settimane che ascolteremo il discorso della pianura di domenica messa. Il Vangelo di Luca che stiamo leggendo ci ha proposto domenica scorsa l'inizio del Vangelo, l'inizio del discorso della pianura, che continua questa domenica, vi leggerò qualche cosa e proseguirà domenica l'altra. Il discorso della pianura è il fondamentale. In Matteo si chiama della montagna. Vabbè, noi siamo abituati forse ad ascoltarlo come il discorso della montagna. Matteo non poteva che mettere Gesù su un monte, come Mosè, seduto, perché è maestro, con intorno i discepoli. Luca, che è un greco, non può che scegliere l'agorà, perché i grandi discorsi si fanno nella piazza. La piazza è il luogo del raduno, della comunione della città. Quindi nessuna meraviglia per questo. Ma domenica ascolteremo la cosa più sconvolgente del discorso della pianura. Ma prima vorrei proprio inquadrarlo nel discorso che ci fa il nostro Vescovo. E vorrei proprio leggere con voi questi paragrafi, sono pochi, 15, 16, 17, 18. Ogni cristiano, pastore consacrato e fedele, l'arcivescovo è preoccupato che ci sia questo compito particolare che è la imposizione delle mani. Quindi consacrato significa a cui sono state imposte le mani, per un compito particolare, offerto dallo Spirito Santo, non dall'autorità, non è una condivisione di potere. non ce ne sono poteri, ci sono servizi. Ogni cristiano deve continuamente rinnovare il suo incontro personale con Gesù Cristo, cercandolo senza sosta. L'evangelizzazione è il frutto di un incontro, di un felice incontro, di una scoperta. Non ci può essere evangelizzazione al di fuori. L'evangelizzazione non è un mestiere, è l'incontro che trabocca. Ma è molto più preciso il discorso che fa il Vescovo e che prende dal Papa, lo continua a citare. Quindi noi siamo di fronte all'Evangelii Gaudium e il nostro Vescovo ce la traduce semplicemente. Significa, rinnovando il suo incontro, liberarsi dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e con Gesù Cristo sempre rinascere e far rinascere la gioia. Il cristiano è colui che ha incontrato Gesù Cristo. Noi sappiamo dalle scritture che cosa significa questo incontro. San Paolo è chiarissimo, nella lettera ai Romani al capitolo 6 si dice che noi siamo invitati a morire con Cristo per risorgere con Lui. Anzi, questa domenica la lettura è terribilmente chiara. La seconda lettura è dalla prima lettera ai Corinti. Vi leggo anche un pezzettino della seconda lettura di questa domenica. È il Vangelo, la buona notizia. Comunque, che cosa dice il Vescovo? La gioia cristiana scaturisce dalla fonte del cuore traboccante del Figlio. Sono citazioni del Papa, eh? La gioia cristiana scaturisce dalla fonte del cuore traboccante del Figlio. Il Papa ha scritto una enciclica, la terza. Sono tre le encicliche del nostro Papa. La terza è uscita pochi mesi fa. E nella terza enciclica al centro c'è il cuore di Gesù Cristo, il cuore aperto dalla lancia, lo sfregio definitivo, l'assicurazione della sua morte nel pensiero del soldato, la certezza della sua morte è diventata la sorgente della vita. Il cuore traboccante di Cristo, traboccante d'amore, è aperto. Possiamo bere a questa sorgente tutti. Questa Dilexit Nos, la terza enciclica, è molto bella. E svolge lo stesso tema, l'incontro con Gesù. Ma che cosa dice il Vescovo? Dice, salto alla svolta, che poco dopo, l'impegno per l'evangelizzazione comporta sempre una domanda sulla Chiesa. O della Chiesa su se stessa, sul suo essere e sul suo vivere. Certo, evangelizziamo perché? Spinti da che cosa? Pagati da chi? Da nessuno. Ma scusate, lo dico in un modo un po' violento, avere dei figli è il frutto di una gioia interiore. Può essere anche sbagliato il modo di impostare, ma fondamentalmente è la gioia di vivere che permette di essere autentici genitori. Una gioia che si vuole propagare. È un servizio che non è imposto a nessuno, che è il servizio della vita che rompe. E se un cristiano ha incontrato Gesù ed è stato da lui rinnovato, non può non parlare di Gesù. E qui si dice con chiarezza, il problema dell'infecondità della evangelizzazione oggi, della catechesi nei tempi moderni, i lamenti di tutti i giorni nelle parrocchie, l'infecondità della catechesi, dell'evangelizzazione, è un problema ecclesiologico. Papa cita, scusate, il Vescovo cita. Non sto più a parlare di citazioni. Sapete che sta riprendendo passo passo l'Evangelii Gaudium. È un problema ecclesiologico. Significa che non abbiamo la gioia di essere una famiglia radunata dall'incontro di Cristo, rinnovata dal suo amore, rinata nella morte di Cristo per la sua risurrezione. Non abbiamo questa certezza, che riguarda la capacità o meno della Chiesa di configurarsi come reale comunità, come vera fraternità. Non c'è mancanza di fede, c'è mancanza enorme di fede, ma perché c'è mancanza di Chiesa. Se noi diciamo c'è mancanza di figli, di uomini sulla terra, c'è mancanza di famiglia, chiarissimo. La famiglia ha paura, le circostanze, i bisogni, tutto è da mettersi in conto, tutto, non c'è niente che cade dall'alto. Però l'organizzazione non basta, gli incentivi per il secondo figlio non bastano. Poveri quei figli che sono nati per fruire degli incentivi, mi viene da dire, lo capiamo benissimo. O ci sono dei genitori che si amano, che amano la vita. O essere figli è dura, è molto dura. Meglio non essere al mondo, perché non si è accolti, non si è inseriti, non si sperimenta una comunione. E così è l'evangelizzazione. Il discorso è chiaro, chiaro. La Chiesa deve ritrovarsi vera fraternità. E continuo la lettura e poi... come corpo e non come macchina o azienda. Le organizzazioni non hanno a che fare con la famiglia, anche un pochino. Ma la famiglia è un cuore, è un centro. Ha una sua identità, una sua verità, che c'è o non c'è. E nascere in una famiglia che non c'è è doloroso, eh? È doloroso. Non bastano i soldi a rimediare a niente, perché non si gusta la vita, e la vita si gusta dentro un amore che fa comunione. L'essere Chiesa come comunità fraterna che condivide la fede è la via per la vera ed efficace trasmissione del Vangelo. Questa è la premessa. Guardate che non è da poco, eh. E tristemente mi viene da dire, ma ci abbiamo impiegato l'Evangelii Gaudium è del 13, siamo nel 25. Ci abbiamo impiegato 12 anni a rileggere queste parole, eh. 12 anni, è un brutto segno. Con 3-4 sinodi sull'evangelizzazione. Con un discorso non sempre accolto sul cammino sinodale, eh? Sperimentato poi è stato più facile, ma il cammino sinodale è il cammino di una comunità, è un camminare insieme. Diciamo battutine più o meno felici sul cammino sinodale, ne abbiamo ascoltate tutti, eh? E quante? Abbiamo aspettato 12 anni per rileggere queste parole. E vediamo che cosa ci propone il Vescovo. Ma prima di ascoltarlo, leggo il titolo del paragrafo 16. Semplicissimo. Prima della missione, l'ascolto. Vogliamo una famiglia? Ci si ascolta. Se non ci si ascolta, non si è famiglia. Ma chi deve ascoltarsi? Vabbè, mamma, tra loro, indispensabile. Poi si ascoltano i figli, ma non i bisogni. I bisogni si vedono, sono importanti e trascinano ad un intervento, per forza. Se un bambino non sa camminare, lo si prende in braccio. Ma il bambino non ha bisogno di essere preso in braccio e basta. Ha bisogno di ben altro. E non si sostituisce il papà e la mamma col cagnolino o con il gattino o la gattina. Assolutamente. Ha bisogno di essere preso in braccio, ma in un altro senso. La Chiesa, leggo, non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare dalla parola che riceve per crescere nella verità promessa da Cristo. E sono tutte citazioni del Vangelo e dell'Evangelii Gaudium. Tutta l'evangelizzazione è fondata sulla parola ascoltata. Non stiamo camminando troppo su questa strada, eh? È bello ascoltarsi, ma si sa veramente ascoltare il fratello se si è imparato ad ascoltare. Vi leggo il Vangelo di questa domenica, chiarissimo, come inizia, veramente una meraviglia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli, è la seconda parte del discorso della pianura, vi dicevo all'inizio. Cosa dice Gesù? A voi che ascoltate, io dico. Si parla solo a chi ascolta, eh? Si parla solo a chi ascolta. E chi ascolta dà la parola a chi parla. Perché la parola ha significato se è ascoltata. Se non è una parola, è un grido, è un rumore, è vero. Io ricordo, lo dico sempre, perdonatemi, la tristezza che mi faceva mia madre quando parlandomi mi guardava negli occhi e diceva, figlio, sto parlando con un muro. Non vi poteva dire cosa più terribile. Ai muri non si parla. I muri non ascoltano. È terribile. A voi che ascoltate, io dico. E poi ci dice una cosa che è impossibile. Ma se si ascolta, ci pensa lui, non ci pensiamo noi. Me l'ha detta lui. E se io credo in lui, è importante perché me l'ha detta lui. Non perché ne sono convinto. Chi ascolta entra in una convinzione che non è sua. Se no, l'altro che parla parlerebbe inutilmente. Se qualcuno è già convinto di qualche cosa, è inutile continuare a parlare. A voi che ascoltate io dico, Dio mio, che cosa ci dice Gesù? Amate i vostri nemici. Di brutto. Amare i nemici, che cos'è? Che cosa significa? Non avere nemici. Perché chi ama il nemico lo vince subito, immediatamente come nemico. Lo rende impotente come nemico. Chi ama non ha nemici. E difatti dice come il Padre vostro celeste, fate anche voi. No, non è Gesù così sciocco da sapere che per noi il nemico esiste. Perché esiste la divisione, esiste il peccato, esiste il rifiuto, esiste la sopraffazione, esiste di tutto questo mondo. Però il cristiano che ha ascoltato Gesù, che ha ascoltato, cioè che è entrato in comunione, vive questa comunione con il fratello. Se uno non ha ascoltato, come fa a vivere la comunione? Da dove nasce la comunione che vince la divisione? La divisione è il diavolo, no? È il nemico di Dio. Quando Gesù scaccia i demoni, dice una sola parola, una sola, taci, taci, esci. Vuoi dire chi sono? Stai annunciando che sono più forte di te? Non mi interessa. La tua testimonianza è divisiva sempre e comunque. Io non voglio vincere i demoni. Io voglio che la smettano di essere divisi. Influenzati dalla interna divisione e influenzanti la divisione. Basta. E voi sapete che siamo stati mandati a compiere esorcismi e a guarire i malati. Facciamo finta di non saperlo. Ma a compiere esorcismi che cosa significa? Amare i nemici. È la stessa identica cosa. Continua Gesù. Lo conosciamo questo testo. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi trattano male. Ma tutto questo ha senso ascoltandolo. Di nostro non possiamo metterci niente. Il nostro vescovo ce lo dice. Prima della missione l'ascolto. Non andiamo a dire: è bello, mi sono trovato in compagnia, c'è un gruppo simpatico, prendiamo il tè insieme, quella messa è bella, c'è una bella musica, c'è chi suona l'organo divinamente. Ma no, meno male se sa suonare l'organo. Se c'è una cantoria discreta, se in chiesa cantano tutti, ancora meglio. Ma non è quello l'invito. L'invito è a prendere quel corpo offerto in sacrificio. Prendete e mangiatene tutti. L'invito è intorno a un altare. Non è un invito a una festa. È un invito a un dono totale di sé. Ma ce lo fa questo dono Gesù per poter amare gli nemici, per poter pregare per coloro che ci odiano. Se no, lui è venuto a portare la divisione, è un altro testo del Vangelo. Ma che tipo di divisione? E beh, amare i nemici ci divide come? Da quelli che invece li vogliono vincere. Tra vincere un nemico e amare un nemico c'è l'assoluta diversità. Vincere un nemico è possederlo, tenerlo in mano e annientarlo. Tutte le guerre non desiderano altro che vincere. Non possono essere guerre se non per vincere. Ci chiediamo perché non finiscono, ma finché non c'è uno che ha vinto, è ben difficile che finiscano. Se fanno delle tregue, sono tregue, non sono la pace. La pace è uscire dalla convinzione che solo vincendo si supera una divisione. La divisione si supera amando. E il vescovo è tanto chiaro: tutta l'evangelizzazione è fondata sulla parola ascoltata, meditata, vissuta, celebrata. Io di domenico vado a celebrare la parola che si fa carne. Allora è estremamente importante. Badate, non lo dico per cattiveria assolutamente, ma se non c'è un altare centrale, un altare al centro, dove il primo a offrirsi deve essere il sacerdote, non c'è da insegnare niente a nessuno, c'è da ascoltare e basta. Non ci sono mezzucci per fare una comunione. Una comunione è possibile soltanto laddove c'è gratuità. E la gratuità nella celebrazione eucaristica è la morte di Gesù Cristo. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Un altare, se non è verso il popolo, ve lo immaginate che senso può avere? Queste parole si dicono al muro. È vero che c'è il microfono, meno male. Ma perché non capiamo queste cose? Perché non ne siamo più che convinti? Non si tratta di essere in mezzo alla gente, verso il popolo, ma sono scemenze queste. Si tratta di ricevere un dono e di distribuirlo. Ma si distribuisce diventando dono a nostra volta. Pertanto bisogna fermarsi continuamente all'ascolto della parola. C'è una citazione, Romani 10:17, com'è vero. Andiamo a vederla un attimo. Romani 10:17 è un esempio chiarissimo. Paolo sta parlando del problema della fede dei cristiani e fede degli ebrei. Ma 10:17, ora come invocheranno colui che, nel quale non hanno creduto? Certo che il problema della fede è indispensabile. Se non c'è la fede, se non ci si apre a Gesù Cristo, al dono che Dio ha fatto a noi del Figlio, ma evangelizzazione non esiste. E se c'è un rifiuto del dono, c'è la chiarezza del potere di Satana, chiarissimo. Satana non può che rifiutare il dono, perché perde il potere. Quando entra in scena l'amore, il potere non ha più potere. Il cuore aperto di Gesù Cristo nell'enciclica di Lex Aeternus è il centro della storia degli uomini. O ci crediamo o non siamo cristiani. E continua l'Apostolo: come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? Questa è l'evangelizzazione. E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Nessuno va per merito suo perché è stato preso da un pallino. Andate. Ma la conclusione della messa, ma la smettiamo di dire la messa è finita? Ma la smettiamo? La fine della messa, andate e annunciate la gioia del Signore risorto. Andate, portate la gioia che avete ricevuto. Accolti, amati, diffondete amore. Vado ad una celebrazione, ma non per eseguire un compito, per essere inviato. La conclusione della celebrazione eucaristica è un invio, non è un commiato, è un invio. Se queste cose non entrano, l'evangelizzazione, la nuova evangelizzazione, ma che cos'è? Ma continua Paolo: ma non tutti hanno obbedito al Vangelo, lo dice Isaia, certo. Annunciare Gesù Cristo non è annunciare se stessi, non è programmare un incontro piacevole, è annunciare la morte di colui che è stato inviato dal Padre per mano nostra. Se Gesù tornasse su questa terra, sarebbe di nuovo crocifisso, e dai cristiani, mica da qualcun altro. Perché è faticoso essere inviati alla comunione, a perdonare e ad amare il nemico? E il Vescovo lo dice: la parola di Dio ascoltata e celebrata continua, rende il cristiano capace di un'autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Io non ho da fare niente, ho da ricevere e da dire la mia gioia di avere ricevuto. È fondamentale che la parola rivelata e trasmessa dalla Chiesa fecondi profondamente tutti gli sforzi nel trasmettere la fede. Ma pensate a inquadrare il catechismo nella scuola. È stato il peccato più grosso che possiamo aver fatto. O meglio, la scuola è diventata quella che è diventata, non sarebbe questo. La scuola sarebbe la gioia di incontrare la conoscenza. La scuola come tale ha un fondamento che è la gioia di tutti gli ascoltatori, gli studenti. La scuola prima di tutto è classe, poi è insegnamento. Cioè è un insieme di desideri, non lo è più. Viene presentata laddove è efficiente come modo per diventare padroni. Guadagnare di più è la stessa cosa che diventare padroni. Ce ne rendiamo conto? Non ce ne sono grandi esempi di gratuità, di comunione. Per cui, continua il Vescovo, dall'ascolto nascono l'evangelizzazione e la missione, ciascun battezzato è un soggetto attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione esige il protagonismo di ogni battezzato, che è stato raggiunto dall'amore gratuito di Dio in Cristo Gesù, è morto nella morte di Cristo ed è risorto come creatura nuova. Per cui finisce il punto 16 dicendo: ascolto e missione si compenetrano a vicenda. Ascolto e missione si compenetrano a vicenda. A questo punto chiesi in uscita lo slogan tanto irriso, purtroppo, facciamo finta di non saperlo, ma è tanto irriso, della Chiesa in uscita. Il nostro Papa li ripete queste cose in continuazione. Ma in uscita perché? Ma perché ha ricevuto. Se uno ha ricevuto e ha visto qualche cosa di bello, deve dirlo a qualcuno. Non può non dirlo. Non può che trasmettere l'incontro fatto. Ma succede a tutti, inevitabile. Perché la bellezza ci trasforma, ci rende gratuiti. Ha bisogno di ascoltatori la bellezza, di contemplatori. La Chiesa in uscita, leggo il 17. Però in questi due settori ci sono poi delle domande, il cammino nello spirito, ve ne leggo alcuna. Sto dilungandomi un po' troppo, ma sono andato al cuore. Il nostro Vescovo mi ha sorpreso, non l'avevo letto così attentamente. È la riproduzione dell'Evangelii Gaudium. È un essere all'interno della Chiesa. La parola di Dio, 17, guida il cammino sinodale, riunendo tutti al suo ascolto, annunciata nella liturgia, spiegata dal ministro ordinato. C'è tanta attenzione a distinguere la predica fatta dal prete o fatta da un laico. C'è un motivo. Nel prete c'è il mandato. Non sempre, dovrebbe esserci. Perché se un prete parla per sé, mettendosi sulla cattedra, distrugge la Chiesa, la distrugge. Cave canem. Non c'è da parlare di niente di proprio, c'è da trasmettere qualcosa, si è dei mandati. Il ministro ordinato è chiaramente un ministro mandato, ha avuto l'imposizione delle mani. Un cristiano che parla di Gesù Cristo è mandato in quanto battezzato, ha ricevuto l'imposizione delle mani, ma in quanto battezzato. Se no non potrebbe parlare di Gesù Cristo. Non ce ne sono altri perché. Non è perché sono giusto, perché non sono peccatore che posso parlare, perché mi ha mandato a parlare. Questo andate che risuona al termine della celebrazione eucaristica, ve l'avevo già detto in anticipo, no? Ricorda che tutti siamo chiamati a una nuova uscita missionaria. Ripeto, la smettiamo di dire la messa è finita? Ma siamo pazzi. Ma che cos'è la messa? Ma che cos'è la messa? Perché ci sono andato? Per pregare? Ma no, non sono andato a messa per pregare. Ben altro, per ascoltare, per essere mandato. Per trasformare gli altri dentro una trasformazione che dentro di me ha avuto inizio, ho mangiato del corpo offerto in sacrificio. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che festeggiano. Non ci siamo. Se io parlo, devo parlare perché è mandato. E devo parlare dentro una gioia grande, la gioia di aver ascoltato e di avere, con l'opera dello Spirito, intuito qualcosa. Per cui il punto 18, corro un pochino, il nostro tempo è stato segnato dalla difficile esperienza della pandemia. Il Vescovo dice, certo, la separazione ha influito molto sugli uomini, li ha resi difficili, impauriti. Adesso sta passando, no? Ma in qualcuno ha lasciato tracce profonde. Questo ha rallentato. E io continuo perché voglio arrivare alle domande, no? Continuo il punto 18 a metà. Così l'evangelizzazione aumenta in noi la consapevolezza che nessuno è un'isola. Quando ero ragazzo, ricordate il libro di Merton, Nessuno è un'isola? Era stato letto da milioni di persone. Era il libro per eccellenza. Nessuno è un'isola. Siamo dentro una comunità, ma dobbiamo comunicare la gioia di essere stati incontrati, di averlo incontrato, di essere stati cercati, di essere stati perdonati. Il giubileo del 2025 accompagna la rinascita di cui avvertiamo il bisogno. Certo, vivere il giubileo, ma quante volte si sente ripetere: il giubileo non è una confessione. La confessione è importante per il giubileo, ma non è una confessione. Il giubileo è un'esperienza. Un'esperienza di gioia. È l'esperienza di essere protagonisti tutti, chiamati tutti alla comunione. Ci si raduna nella Chiesa Madre o si passa attraverso una porta per sentirci fratelli. E Maria è l'esempio più grande, il numero 19. Difatti, non leggo, se, ma c'è un nuovo stile. Ma Maria, quando è stata salutata, non è stata salutata Ave. No. L'angelo non ha detto Ave a Maria, non l'ha salutata. Ha detto molto di più. Cosa ha detto? Rallegrati. 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 Manifesta la gioia di essere amata. Rallegrati. Il Signore è con te. Ma Maria non sapeva niente, ha imparato. Ma la bellezza di questa donna, il Vangelo di Luca ci dice che quando i pastori sono arrivati, non ha detto niente lei, ha ascoltato i pastori che hanno parlato. Lei è ascoltatrice, non è colei che parla. Maria fa il pieno dell'annuncio, comprende, cerca di comprendere. Marco la stigmatizza, l'evangelista Marco, Maria. E la grande esperienza di Maria è stata dura, molto dura. Gesù è adulto, sta parlando in Galilea, c'è troppo caos intorno a Gesù, come madre preoccupata, non ha il tempo di mangiare, rischiano di soffocarlo gettandosi addosso a Gesù. I parenti gli dicono, le dicono, guarda che Gesù è fuori, sta comportandosi, è andato giù per il battesimo di Giovanni, è tornato ed è un caos unico in Galilea. Lo vanno a cercare. Punto di partenza, capitolo 3, che è fuori Gesù. È fuori. E quando arriva da Gesù, e Gesù è dentro in una casa con tanta gente, e lei è fuori. L'evangelista Marco è duretto, eh? La chiama fuori e Gesù la lascia fuori, non esce. Dice che la madre, i fratelli, le sorelle di Gesù sono coloro che ascoltano. E Maria impara e ha fatto della strada. A Cana si è sentita dire: non è giunta la mia ora. Ah, ci sarà allora, l'ora giusta ci sarà. Ma quanta strada ha percorso Maria? Ma tutti dobbiamo percorrerla. Come possiamo dire che abbiamo incontrato se non incontriamo? per dire che siamo felici dobbiamo dire che abbiamo incontrato. Se non si incontra non si può essere felici. Non si va a messa per non fare peccato mortale, mi raccomando. Si va per incontrare, per ascoltare, per sentirci amati, per diventare responsabili della fede. Leggo la conclusione e temo che il tempo me lo sia mangiato per la seconda parte, ve la dico. Proprio leggo la fine del punto 19. L'ascolto orante della parola sull'esempio di Maria conduce sempre alla meraviglia. E cita una frase della prima lettera di Giovanni. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati i suoi figli. E lo siamo realmente. Si diventa missionari dentro questa gioia, eh? Se no, non si è missionari. Se no, si è impiegati, operai, di primo rango, di secondo, ma non si è mandati. E nelle domande ce n'è una, la prima, che è chiarissima. Siamo convinti che in ogni persona è radicata l'attesa, anche inconscia, di conoscere in Gesù la verità su Dio e sull'uomo? Guardate che chi dice che non crede semplifica la vita, eh? La sua vita la semplifica. E certe volte certe persone che dicono come prima cosa io non credo fanno un po' soffrire, perché è come se dicessero non mi interessa. Invece soffrire una domanda è ben altro, e molte volte nella sofferenza di una domanda c'è più fede che in tante certezze, no? Presentate superbamente. Non si tratta di insegnare niente a nessuno, si tratta di imparare insieme. E poi comincia un discorso che continua, e leggo i punti perché volevo arrivare fino al 22, escluso. Ciò che è essenziale, punto 20. Ma allora ciò che è essenziale, diciamolo semplicemente, è la nostra gioia. Così come è essenziale in una famiglia è il fatto che babbo e mamma si vogliano bene. Bene o male, con fatica, perdonandosi, ma si vogliono bene. Hanno giocato tutto per tutto, la loro vita è lì. E i figli ci stanno bene se i genitori si vogliono bene. Poi scappano, poi sono tentati. Ma la memoria dell'amore non si cancella, non si può cancellare. Si cancellano mille altre memorie, ma quella dell'amore no. Rimane molto nascosta, molte volte sembra non esserci più, ma ciò che è essenziale, e questo punto è un punto tanto controverso in teologia, ma il nostro vescovo lo affronta con serenità. Il deposito della fede è ricco e articolato, e tutte le verità procedono dalla medesima fonte divina, ma tra i contenuti esiste una necessaria gerarchia. Non tutte le verità sono importanti. La verità che la prima lettera di Giovanni mette in luce, la doppia verità, è nella lettera chiaramente espressa. Dio è luce, Dio è amore. Tutta la lettera è intorno a questi due centri. La verità della lettera ai Romani è chiarissima. Siamo giustificati dall'iniziativa di Dio, non dalla nostra iniziativa. È Lui che ci ha amato per primo. E continua a ripeterlo in tutta la lettera. Se vogliamo capire, capiamo. Se vogliamo rimanere padroni di noi stessi, decidiamo. Ma a questo punto non siamo in comunione. Siamo detentori di una verità piccola, stupida. L'annuncio deve concentrarsi sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario, è una citazione del Papa, Ma per forza l'annuncio non comincia dalle quisquiglie, non comincia dal vestito, dalle candele sull'altare, mi capite? O dalla buona cantoria, non comincia di lì. Tutte cose importanti, ma belle, ma l'annuncio è ben altro. E il cuore aperto di Gesù Cristo dalla lancia del soldato da cui sgorgono i sacramenti, questo è l'annuncio. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il centro dell'Eucaristia. Non ce n'è altro centro. E poi dice una parola che è importante per la fede, che l'annuncio sempre si è realizzato intorno al kerygma. Kerissein in greco significa annunciare, mettere a contatto l'ascoltatore con verità importante. Il kerygma è Gesù morto e risorto. Non ce ne sono quisquiglie importanti, le quisquiglie restano conseguenze, no? Se ci sono 6 candele sull'altare, ce ne sono 2. Ma non mi dite che l'altare è verso il popolo perché così il prete tiene controllo, i fedeli si sentono raccolti intorno, no? L'altare è al centro e basta, basta, non c'è nient'altro da aggiungere. E su quell'altare tutti devono mettere se stessi insieme a Cristo, gratuitamente. Perché si impara la gratuità mangiando del corpo offerto gratuitamente. E leggo il 21 e ho finito. Mi perdonate questa corsa, Secondo lo stile della prossimità. E fa un esame dei discepoli di Emaus bellissimo, bellissimo. Tra l'altro i discepoli di Emaus sono stati anche letti e riletti nel cammino sinodale, ma come sono belli. A partire da ciò che è essenziale si svolgono qua e là le molteplici forme di catechesi. Ma che cosa fa? Lo dice bene. Egli si accosta senza imporre il proprio passo, senza chiedere di fare retromarcia, stavano andando lontano, torneranno, ma devono tornare loro, non sono invitati a tornare. Gesù va nella direzione sbagliata con loro. A prendere la direzione giusta ci penseranno, se si innamorano, se rimangono folgorati dall'amore di Dio, e torneranno a dirlo a tutti, perché tornano per dirlo a tutti. Poi non lo diranno loro per primi, perché sono gli inviati, gli apostoli a dirlo per primi. Ascolteranno, poi diranno, prima devono ascoltare. È stato scelto qualcuno per dire, anche la Maddalena è la prima degli annunciatori, ma poi ascolta. Ascolta da Pietro, ascolta dagli altri. I sacramenti sono dentro una decisione del Signore che si dona agli altri come ha voluto, come ha deciso. Non solo. Avvia il dialogo, legge nel profondo del loro cuore, rimprovera per fare luce. Questa modalità di annuncio da persona a persona è un farsi prossimo dell'altro per accompagnarlo all'incontro personale. Non ci sono contenuti programmati, richiede tempo, pazienza, fantasia, disponibilità a sentire quello che sente l'altro, capacità di scorgere i segni della presenza di Dio nella sua vita, così da annunciare quello che forse non conosce, ma che in cuor suo cerca. e loro riconosceranno che il loro cuore bruciava. Bruciava. Se ne accorgono dopo. Li ha incontrati dentro la loro esperienza, dentro un cammino sbagliato, ritorneranno. Non ritorna con loro, si regala e basta. E mi pare bello che il Vescovo abbia scritto queste cose, ripeto, citando in continuazione il Papa. Ci sono delle domande, l'ultima di queste apre la seconda parte di questo capitolo secondo. La domanda, mi pare sesta, quali ci sembrano le periferie oggi, ma da dove bisogna cominciare? Certo, dalla famiglia sempre, ma fare il catechismo scavalcando le famiglie ormai è chiaro che è una grande stupidaggine. Come fare scuola scavalcando le famiglie? È una grande stupidaggine. Ma i colloqui con gli insegnanti non sono per sapere se il figlio ha preso 7 o 8. Se il figlio ascolta, ha gioia di imparare. Perché se sono solo per i risultati, sono funzionali al successo. Il nostro mondo è terribilmente legato all'idea del successo personale, dell'autoaffermazione. Questo è il grande dramma dell'evangelizzazione oggi. Tutto è in ordine ai nostri bisogni. La parrocchia si è disposta troppo ai bisogni della gente. Non è un luogo di servizi, è un luogo di sconvolgimento dell'annuncio della morte e risurrezione di Gesù Cristo, dell'invito a far parte di questa morte e risurrezione. Mi fermo. Ringraziamo con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.